Apocalisse 16:1. Poi udì una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli:
andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio.
Apocalisse 16:1. Fratello Giuseppe, questo è il tempio che abbiamo letto in Apocalisse 15 e abbiamo letto che ci sono sette angeli con sette coppe dell'ira di Dio che hai già spiegato. È la stessa cosa, vero?
Sì, la stessa cosa. Perché Apocalisse 15 e 16 è come un unico paragrafo. Come già abbiamo spiegato, queste sette coppe sono la sola ira di Dio e viene dopo il rapimento, come abbiamo già studiato in Apocalisse 15, 1 e 2, quindi dopo il rapimento. Mentre la tribolazione contro i cristiani di Matteo 24, 21 non è l'ira di Dio, ma è l'ira del diavolo, come anche vediamo in Apocalisse 12, 12, dove appunto parla di 3 anni e mezzo di tribolazione, vedere, leggere Apocalisse 12, 12, poi 14, 17, ecco queste tre scritture. E poi anche Apocalisse 13, 5 e 7, parla della tribolazione contro i cristiani.
E adesso vedremo i dettagli, cosa succede quando questi sette angeli versano le coppe.
Siamo arrivati all'ira di Dio. Ora qui vediamo lo spezzettamento, lo svolgimento, lo vediamo proprio il breakdown delle sette coppe. E questo è un capitolo molto importante, molto intricato, e qui vedremo che ci sono sette eventi che avvengono, e comunque sono molto di più di sette, però suddivisi in sette. Allora andiamo al verso 2, Apocalisse 16:2.
Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Apocalisse 16:2.
Ecco.
Qui si tratta di una ulcera, cioè una malattia fisica, o è una cosa spirituale?
No, fisica. Questi sono spiritualmente ammalati che hanno preso il marchio della bestia. Questo, vabbè. Però questa è una malattia fisica, un'ulcera maligna. Cronologicamente qui siamo quindi immediatamente dopo il rapimento della Chiesa, teniamo questo ben presente. Se l'ulcera maligna colpisce solo quelli che hanno preso il marchio, allora vuol dire che questo potrebbe essere qualcosa di storto che succede dopo il chip che viene impiantato. E credo che sarà un chip. E quelli che ricevono questo marchio 666 ora ne vengono contaminati. Possibilmente è una contaminazione che deriva dal marchio stesso, possibilmente.
Ah. Altrimenti non avrebbe senso, perché solo quelli con il marchio si ammalano?
Beh, Dio può fare quello che vuole, però può darsi che questa ulcera maligna colpisca. L'ulcera è una ferita, come una ferita nella carne, una ferita che non si rimargina facilmente, e colpisce solo quelli che hanno avuto il marchio. Quindi può darsi che dove ricevono il marchio, che io credo è il microchip, lì genera qualche inconveniente, qualche infezione, qualche cosa, su tutti loro. E allora quelli che hanno inventato il marchio diranno: no, scusate, abbiamo dimenticato una rotellina,
un dettaglio,
e tutti quelli marchiati spunta un'ulcera. Io dico, potrebbe essere direttamente dal marchio stesso, può anche essere una cosa diversa.
Capito, sì.
Verso 3.
Poi il secondo angelo versò la sua coppa sul mare, ed esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente nel mare morì. Apocalisse 16:3. Questo è di nuovo una cosa letterale o simbolica?
Letterale.
Ogni essere vivente nel mare morirà?
Evidentemente questo mare sangue è una cosa... fa morire tutti i pesci, è una cosa tossica, cosa velenosa. Quindi ogni essere apparentemente anche... cioè dà degli effetti anche sulle persone.
Cosa pensi che causerà questo?
Allora, da cosa viene causato? Beh, qui bisogna... potrebbe derivare dall'uso di armi batteriologiche, e uno degli effetti potrebbe essere di uccidere la fauna marina e quindi cambiare anche il colore stesso delle acque, dei mari. E allora niente pesci da mangiare per gli anticristi marchiati.
Ah.
Non ci sarà pesce da mangiare.
È vero,
allora,
sì.
Qui c'è le foto, hai visto le foto? Sydney, Australia, c'è una mamma con una bambina che gioca sulla spiaggia e stanno guardando il mare scioccati perché è diventato rosso sangue.
Perché?
È un fenomeno che è venuto poco tempo fa, questo è pubblicato dal giornale britannico The Telegraph.
Oh.
E niente, non hanno spiegazione, tutto un tratto il mare si è colorato di rosso. Chi dice una cosa, chi dice un'altra, chi dice le alghe, ma le alghe sono sempre state lì.
Sì, sì.
Quindi è un segno dei tempi che si avvicina a questo vaso di ira, il secondo vaso che viene versato e il mare diventerà sangue. Bene, nella Bibbia, nella maledizione biblica, tutti i pesci muoiono. Qui invece è stato solo per un tempo e poi è tornato normale.
Quando questo succederà in Apocalisse 16, tornerà al normale o no?
Prima o poi dico di sì, perché poi viene il millennio e
okay.
Il popolo di Dio vivrà sulla terra e ha bisogno del mare normale.
Sì.
E comunque anche, siccome la distruzione di Babilonia avviene al capitolo 17 e 18, qui siamo al capitolo 16, allora il capitolo 17 e 18 parla di tutti quelli che hanno le navi in mare, vedranno il fumo di Babilonia bruciare, quindi vuol dire che è una cosa provvisoria, perché le navi tornano in mare
okay.
E non muoiono,
giusto,
ma sopravvivono.
Giusto. È vero, è vero.
Quindi questo sembra denotare che è una cosa provvisoria.
Grazie a Dio.
Apocalisse 16,4.
Poi il terzo angelo versò la sua coppa sui fiumi e sulle sorgenti delle acque, ed esse diventarono sangue. Apocalisse 16,4. Anche i fiumi diventano. Uh-huh. Come si spiega questo?
E questa è la terza coppa.
Sì.
È il terzo angelo. Quindi si spiega, è una continuazione della seconda. Quindi Dio non è contento che il mare è diventato, gli oceani diventano sangue. Ma addirittura adesso anche i fiumi, le sorgenti delle acque diventano sangue. Quindi questa è l'acqua che si beve.
Vero, sì.
Capito? Questo terzo angelo è una continuazione del secondo, della seconda piaga, che ha sterminato i pesci. Ora Dio toglie al mondo anche l'acqua potabile da bere, sì che devono bere l'acqua contaminata di sangue.
Sembra una continuazione delle piaghe d'Egitto. E perché succede questo?
E l'ira di Dio, il Signore sta punendo il mondo prima della punizione finale, e cioè Armageddon. Guarda, andiamo al 5.
Apocalisse 16,5. E udì l'angelo delle acque che diceva:
tu sei giusto, Signore, che sei, che eri, che hai da venire, il santo, per avere giudicato queste cose. Essi hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti e tu hai dato loro da bere del sangue, perché è la ricompensa che essi meritano.
E udì un altro dall'altare che diceva:
sì, o Signore, Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e sono giusti.
Apocalisse 16, 5, 6 e 7. Che collegamento c'è il sangue dei profeti con il mare e le acque che diventano sangue? Perché?
Beh, lo dice, cioè come anche dice la legge di Dio, che mietiamo quello che seminiamo. Questa è gente che invece di accettare il perdono di Dio e seguire Cristo, hanno preferito di ricevere il marchio della bestia, seguire l'anticristo, il suo diavolo, perseguitare i santi. E adesso Dio fa loro bere il sangue, simbolo del sangue versato. Se tanto vi piace il sangue e di spargerlo, adesso lo bevete. Cioè questa è l'era di Dio, e sono le punizioni di Dio, che sono l'anticipo, va bene, la visaglia dell'Armageddon che viene, l'era di Dio.
Ho capito, sì.
Verso 8.
Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e gli fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. E gli uomini furono bruciati dal grande calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Apocalisse 16, 8 e 9. È triste, non si ravvedono neanche quando soffrono tanto. Cosa significa che l'angelo versa la coppa sul sole? Cosa succede?
Allora, qui muoiono per il calore che viene direttamente dal sole. Bene, oggi c'è un sacco di parlare che l'inquinamento terrestre che c'è, colpa degli uomini anche, però il diavolo sta scaricando tutti sugli uomini, sulle persone, che sta puntando il dito su tutti quanti tranne che se stesso e insieme a lui la sua giurmaglia. Però ci sono molti scienziati cristiani però che affermano che i cambiamenti climatici per la maggior parte non dipendono dall'inquinamento degli umani, ma da cambiamenti solari, dal sole. Tra questi scienziati, e sono tanti scienziati che dicono questo, solo che la propaganda, il pensiero unico e i media non te lo dicono. Uno di questi scienziati è Antonino Zichichi, un scienziato siciliano che è uno dei più grandi del mondo, solamente che i media non ne parlano molto di lui. Perché? Perché lui è anche un fervente cattolico, cristiano, lui crede veramente in Dio, in Cristo. Lui non è che predica religioni, però crede in Dio fortissimo. È un grande scienziato, c'ha un sacco di invenzioni a suo credito. E tutti si tolgono il cappello quando Zichichi parla. Guarda, c'è qui un giornale che si chiama La Verità, un ottimo giornale, e c'hanno un articolo con la foto di Zichichi, lo vedi lì?
Sì.
E Zichichi, c'è il titolo della notizia sul giornale, dice, Zichichi che parla, il clima è determinato soltanto dal sole, il resto è ideologia, cioè come dire propaganda.
Wow!
Cioè fanno tutte queste storie che gli uomini stanno inquinando, è vero che stiamo inquinando, ma non è che sono quelli che pagano le tasse piccoline, sono le multinazionali che inquinano,
sì,
tutto quanto, più
sì,
che altro.
Sì, sì, sì.
E comunque il problema principale della climatologia, del peggioramento del clima, provengono dal sole. Il sole sta attraversando un periodo e adesso che non c'è mai stato prima. Infatti Gesù ha detto nel tempo della fine ci saranno segni sulla luna, sulle stelle, e nelle stelle e nel sole, ha detto Gesù. Ecco, quindi nel sole ci sono segni che danno degli effetti contrari e nocivi alla terra, come segni che la terra sta allontanandosi da Dio, no? Quindi, ripeto il titolo, dice il clima è determinato soltanto dal sole, il resto è ideologia, parla Zichichi.
È un articolo di alcuni giorni fa, fresco.
Sì, sì, sì. Quindi il clima certamente che peggiorerà, intanto che scrittura che abbiamo letto dice gli uomini furono bruciati dal grande calore, è una delle piaghe di Dio. E allora a quel punto non servirà niente di alzare le tasse come fanno oggi. Il clima fa più caldo, su con le tasse. Cioè, in nome dei cambi climatici ogni scusa è buona perché i diavoletti alzano le tasse, poveracci che alcuna... C'è gente che fa fatica a sbarcare il lunario. Sai, una volta si diceva piove governo ladro. Adesso i politici l'hanno rigirata, il clima cambia. Colpa di chi non ci paga le tasse, alziamole.
Oh no.
Capito? Guarda, c'è un predicatore, un falso profeta in America, un famosissimo predicatore cristiano di una grande chiesa. Okay. Si chiama MacArthur, non faccio mai nomi ma qui devo farlo, che predica che non c'è problema a ricevere il marchio perché altrimenti sarà troppo difficile vivere. E il falso profeta aggiunge: prendete il marchio e poi vi ravvederete. Il falso profeta, questo predicatore, no? Dice prendete il marchio e poi vi ravvederete dopo.
Sì,
dice.
Sì.
È uno stolto questo qua, un cieco, perché se rileggiamo il versetto 9, la parola dice che invece non ci sarà ravvedimento da quelli che prendono il marchio della bestia. Vabbè, ma tutto al contrario, non si ravvedono affatto. Rileggio di nuovo il verso 9, bestemmiarono?
E bestemmiarono il nome di Dio che ha potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Apocalisse 16, 9.
Va bene. Allora, questi qui sono le persone che hanno ricevuto il marchio. Dice, quelli che hanno ricevuto il marchio, questi qua sono.
Sì.
Lo dice chiaro e tondo. Quindi non è vero quello che dice questo falso profeta, non ascoltate questa gente. Non è vero che si ti puoi ravvedere dopo che hai preso il marchio.
Mm-hmm.
Guarda, in Apocalisse 14, una scrittura di parallelo dice ancora su questo punto, me lo leggi, lo leggiamo
insieme. Apocalisse 14, dove?
9 a 12.
Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce:
se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli. E non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome.
Qui è la costanza dei santi. Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Poi udì dal cielo una voce che mi diceva:
scrivi, beati morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Apocalisse 14, 9 a 12.
Bene, io credo che questo abbiamo chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è vero, come dice questo qua, falso profeta. E dice, prendete il marchio, vi pentite dopo. Ma dov'è la garanzia che ti puoi pentire quando la Bibbia dice che dopo tu bestemmerai Dio? E no, che pentimento? Allora la parola non dice prendete il marchio e continuate a godervi la vita, ma dice scrivi, beati morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sarà un tempo di dimostrare la nostra fede morendo per il Signore. E allora, fratelli, lasciate questi stolti che vanno per la loro stolta strada, le stolte dottrine, questi cosiddetti predicatori cristiani, e seguite la parola nel nome di Gesù Cristo.
Quindi queste persone che bestemmiano Dio danno la colpa a Dio per le piaghe e non si ravvedono, però credono in Dio, visto che gli danno la colpa?
È una cosa buffa, perché il diavolo non è ateo.
Ah.
I satanisti non sono atei.
È vero, sì.
E capisci, qui il Signore fa una parabola per tutti. Chi crede e chi non crede s'arrangino. Qualcuno crederà di sicuro per bestemmiare. Ma nel mondo anche quelli che sono atei, acerrimi, assolutamente dichiarati, bestemmiano.
Mm-hmm.
Infatti c'è un detto che si dice: se credi in Dio, perché lo bestemmi? E se non credi, perché lo bestemmi?
Giusto, giusto. Amen. Apocalisse 16, 10. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il suo regno fu coperto di tenebre, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, e bestemmiarono il Dio del cielo a causa delle loro sofferenze e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Apocalisse 16, 10 e 11. Fratello Giuseppe, siamo sempre qui nel periodo dell'ira di Dio, dove ci sono le coppe, sette coppe versate sulla terra.
Sì, al quinto passo, già cinque versamenti già.
E questa volta l'ira di Dio va sul trono della bestia, dice, che sarà, il suo regno sarà coperto di tenebre.
Sì, il trono della bestia, sappiamo, se Magog, Russia, Europa, metterà anche il suo trono, metterà anche nel Tempio a Gerusalemme, però non dice che la coppa è versata solamente sul trono, attenzione, dove lui c'è. Dice anche il suo regno fu coperto di tenebre. Sai che ci sono profezie di diverse Madonne qui e là e altre che dicono vengono tre giorni di buio.
Ah, sì.
E questi stanno facendo un buco nell'acqua, cioè questo già lo dicevo nella Bibbia, che sarebbero arrivate le tenebre. Quindi non c'è bisogno di dare la gloria a me, a te, a una Madonna, a un santo. è scritto qui nella Bibbia da 2000 anni che vengono le tenebre. Loro dicono 3 giorni, io non lo so se sarà 3 giorni.
Non dice 3 giorni.
Sarà 2 giorni, sarà 4 giorni, lo vedremo, ma non è che cambia niente. La gloria però io non la darei a un'apparizione di una santa. Io la gloria darei a Dio, la darei a Gesù e alla Bibbia, va bene?
E
quindi
che...
le tenebre vengono, va bene?
Credi che queste tenebre hanno a che fare con la coppa numero 4 che viene versata sul sole?
Beh, se vengono le tenebre può essere una diretta conseguenza di quello, sì.
Perché nel verso 11 vediamo anche le ulcere, che è un'altra piaga che abbiamo già studiato.
Sì.
Quindi queste piaghe rimangono per lungo periodo?
Sì, infatti le piaghe rimangono, secondo me, per tutte e 7 le coppe.
Ah, sì.
Sì, non credo che l'ulcera va via dopo un paio di giorni.
Mm-hmm.
Infatti qui siamo alla 5ª coppa, no?
Sì.
Però ancora il popolo del diavolo soffre a causa delle ulcere maligne che ha ricevuto la prima coppa. Quindi non è un'ulcera così di te prendi una pillola, no, è questa è una maledizione di Dio. Può darsi, come ho detto, che l'ulcera viene direttamente, se ha un effetto, una derivazione che proviene dal marchio, che secondo me è il microchip. Quindi queste diavolerie, chissà che diavolerie sono dentro. Cioè, il tuo corpo non è fatto per avere i microchip, Dio non l'ha creato per quello. Quindi niente di più facile che l'ulcera venga dal marchio che tu impianti. È possibile che quando il marchio della bestia viene inserito, marchio che microchip, insomma, vedremo, cioè nel luogo dove il marchio viene inserito, si può formare un'ulcera maligna, dolorosa, che non si rimargina. Può essere così. Ecco, qui di nuovo, come abbiamo letto già nel verso 9, i marchiati non si ravvedono e bestemmiano Dio. Va bene? Cioè, quando la gente riceve il marchio della bestia, loro non sono più loro, già erano capre prima.
Mm-hmm.
Va bene? Poi col marchio, e sai quando tu marchi un animale a fuoco, gli metti il marchio dalla fattoria dove appartiene? Ecco, il diavolo marchia i suoi, imita il sigillo di Dio, che Dio sigilla i salvati. Amen. Ma andiamo alla 6ª coppa.
Una domanda prima. Tu pensi che queste piaghe che verranno durante l'ira di Dio, quando la Chiesa sarà già rapita, queste piaghe colpiranno solo e solo quelli marchiati con il marchio della bestia o anche gli altri uomini che non hanno ricevuto il marchio ma sono ancora sulla terra?
Beh, questa è l'ira di Dio, come vedi qua, Dio versa questa maledizione sul trono della bestia e sul suo regno. Però se i cristiani che saranno allora in giro, che ci saranno, che dopo il rapimento la gente continuerà a salvarsi e a ricevere per la grazia di Dio. Non è vero, come dicono certe chiese strampalate, che non c'è più grazia. E perché, scusa? La bolletta dell'elettricità in paradiso è troppo alta e Dio ha tolto la grazia. Ma stiamo scherzando?
Yeah.
La grazia c'è. Cioè, il giorno che non c'è più grazia non c'è più Dio. Quel giorno non verrà mai. Allora sto cercando di dire che dopo il rapimento veramente ci saranno quelli left behind, i lasciati indietro, va bene? E compresi gli ebrei che non sono rapiti, abbiamo già studiato queste cose.
Sì, sì. Va bene. E questi saranno colpiti da queste piaghe?
Sì e no, sì, dipende se tu sei stolto, se vieni colpito direttamente o indirettamente, perché le ulcere sono solo con quelli che hanno il marchio. Però se quando per esempio la gente muore dal calore, se tu sei lì nel posto sbagliato, anche tu muori dal calore.
Mm-hmm.
Va bene, è come se, che so, tu sei nella nazione di Germania, durante Hitler, lo Spirito Santo dice uscite di qua. Invece io dico no, Dio è potente, io rimango qua invece perché la mia sinagoga, la mia chiesa è molto comoda. Dio se vuole mi può proteggere qui. Dio ha detto che devi andartene. Apocalisse 12, 14 dice andartene, dice lontano dal serpente, lontano. Einstein prese la nave in Germania 1932 e partì in direzione delle Americhe. Einstein è uno che si dava il caso, aveva un po' di sale nella zucca. Gli altri ebrei che dicevano Dio ci proteggerà, è potente, non li ha protetti. Va bene, quindi i cristiani anche, che sono lì a gridare Dio è potente, ma Dio è potente, ma ha detto ad Elia, Elia, impacchetta il tuo zaino e vai da una vedova a Sarepta. E perché non sto qui che è più comodo? Vai a Sarepta. Ma perché tu non sei capace di proteggermi qui? Vai a Sarepta. Invece Elia obbedì subito di corsa, va bene? E allora attenzione, attenzione ai falsi profeti, le false profezie, le antenne puntate che il Signore ti dice vai, non andare, fermati, non ti fermare, cioè, va bene?
Sì, sì, sì. Grazie Gesù.
Dove eravamo?
Abbiamo letto verso 11.
Abbiamo letto l'11?
Ultimo, sì.
Allora senti, vogliamo andare avanti?
Sì.
12.
Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sol levante. Apocalisse 16, 12. Questo è lo stesso evento che abbiamo visto durante la tribolazione in Apocalisse 9?
Sì, è lo stesso evento.
Però quella era la tribolazione, qui siamo dopo la tribolazione. Come può essere lo stesso?
Beh, cosa c'entra? Qui ci stiamo avvicinando ad Armageddon e il Signore deve permettere a 200 milioni di soldati che, come dice Apocalisse 9, che devono andare in Armageddon. Guarda, lì c'è una cartina geografica. C'è la cartina dove ti mostra Armageddon.
Sì.
Vedi, arrivando dalla Siria... Entri in Galilea, vedi che lì c'è Nazareth, okay, poi vedi, ho fatto un cerchio rosso su queste città, le vedi?
Sì.
Ecco, qui c'è la valle di Esraelon, poi c'è la valle di Jezreel, la vedi?
Sì.
E poi c'è un monte, era una città, ma adesso è un monte che si chiama Megiddo, Armegiddo.
Mm-hmm.
Ok, e questa qui... è la valle di Armageddon, che non si trova su nessuna mappa, tranne che sulla Bibbia. Armageddon è una grammata, sono la parola di Esraelon, Armegiddo, messi insieme, diventa Armageddon.
Sì, sì.
Allora, questo qui è la valle. Per arrivare qua devi attraversare la Siria, e per arrivare in Siria devi attraversare l'Eufrate. Ci siamo?
E ha detto che... l'Eufrate ha già iniziato a prosciugarsi, lo abbiamo studiato?
L'abbiamo studiato, sì. E l'Eufrate, infatti, la Turchia ha fatto esperimenti perché gli serviva l'acqua e ha costruito le più grandi dighe del mondo e praticamente ha bloccato tutto l'Eufrate. Mm. Le nazioni circonvicine, Siria e Iran, gli hanno minacciato di fargli la guerra se non riapriva l'acqua. Che tu non puoi fare questo. Sì, il fiume è tuo in Turchia, ma scusa, quella arriva anche in Siria, anche in Iraq. E allora lui ha aperto l'acqua di nuovo lì, i turchi. Però, in altre parole, è un segno dei tempi. Questo mostra che adesso l'Eufrate si può mettere a secco e non per miracolosamente, per magia, semplicemente chiudendo la diga.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Quindi tu dici che il sesto angelo che versa la sesta coppa è una preparazione per Armageddon?
Sì, sì, sì. È la preparazione per Armageddon perché prosciugando l'Eufrate entrano i 200 milioni profetizzati in Apocalisse 9 ed entrano dentro Israele Nord, va bene, che si chiama la valle di Esraelon o la valle di Jezreel, quella sarebbe Armageddon. E allora lì si va alla prossima coppa, capito?
Mm-hmm.
Bene, andiamo a Apocalisse 9,14 che appunto spiega un po' questo punto.
Apocalisse 9,14. Diceva al sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni e io udii il loro numero. Apocalisse 9, 14 a 16.
Ecco, cavalleria, ricordiamoci che anche oggi quando si dice la cavalleria oggi sono i carri armati e... l'autoblindo, quella è cavalleria, e deriva proprio dai cavalli, che una volta erano cavalli. E quindi al tempo di 2000 anni fa si usava dire cavalleria. Oggi e diciamo sono truppe molto corazzate. Ci siamo. Guarda, in passato, perché qua dice verso 15, quattro angeli erano preparati per quell'ora, quel giorno, per uccidere la terza parte degli uomini. Quindi questi quattro angeli sono apparentemente quattro demoni che provocano la guerra. Allora, in questa guerra un terzo degli uomini muoiono. In passato io avevo interpretato che questo si riferisse a una guerra atomica che uccidesse un terzo degli uomini del mondo, quindi miliardi. Ma negli ultimi anni mi sono però ricreduto, ho meditato un po' di più, pregato di più, e ora io penso che questo si riferisce invece non a un terzo della popolazione mondiale, ma a un terzo dei 200 milioni di uomini che vengono uccisi in questa circostanza.
Ah, un terzo dell'esercito dell'Anticristo?
Sì.
Sì?
C'è una guerra lì intorno all'Eufrate che un terzo muoiono. Non è Armageddon, perché Armageddon muoiono tutti.
Ah, sì.
Muoiono un terzo. Di conseguenza, anche nel passato io dicevo 200 milioni entreranno in Armageddon, la valle di Gesra. Beh, per essere più precisi, adesso invece dico quelli che rimangono entreranno. Mm-hmm. Quindi sono 200 milioni meno un terzo. E quindi un terzo sarebbe 565 milioni circa, qualche milione più o meno. Quindi tu calcola da 200 milioni meno una settantina, 130-135 milioni entrano in Israele. Quindi fai conto, 130 milioni sarebbero quelli che combattono in Armageddon. Ci siamo?
Sì.
Bene.
Sì.
Guarda, io ho preso la calcolatrice questa mattina e ho voluto calcolare questi 200 milioni meno un terzo. 200 milioni di soldati marchiati, e per la precisione sai cosa ho scoperto? Che un terzo degli uccisi sono, per l'esattezza, attenzione, 66.6 milioni, cioè 666.
Come mai?
E come mai? È tutto casuale, si capisce.
Cosa significa questo?
Sai, c'è gente che crede nella numerologia, qui c'è pane per i loro denti.
Interessante.
Interessantissimo, no?
Sì. E allora questo numero interessante di 666, cioè il terzo degli 200 milioni di soldati, questa terza parte morirà durante la battaglia di Armageddon?
No, questi qua sono 66.6 milioni che muoiono sull'Eufrate, perché rappresentano un terzo dei 200 milioni.
Perché sull'Eufrate?
Perché è sull'Eufrate che vengono liberati questi quattro angeli che... Dov'è la scrittura? Apocalisse 9:15, vuoi andare lì?
Sì, sì.
E leggi.
Allora, i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini.
Allora, qui c'è una guerra.
Ah.
Nella zona dell'Eufrate, non so quanti chilometri. Comunque, quattro angeli che vengono dall'Eufrate provocano una guerra che 66.6 milioni muoiono, un terzo degli uomini. Io credevo era il terzo del pianeta, quindi 3-4 miliardi, 3 miliardi, quello che... E invece no, invece io adesso cambio questa interpretazione, credo che si riferisce, credo io, poi posso anche sbagliare, questa è un'interpretazione.
Uh-huh.
Io secondo me, cioè, sono solamente un terzo dei 200 milioni che vengono uccisi, non un terzo del pianeta.
Sì, ci però siamo? Tu dici che vengono uccisi anche prima di Armageddon?
Prima di Armageddon.
E se muoiono prima di Armageddon, quando muoiono e perché muoiono?
Ci sono questi quattro angeli che vengono liberati e fermano il fiume.
Sì.
Perché devono passare i 200 milioni di soldati, sono diretti a conquistare Israele.
Sì.
Sono diretti ad Armageddon, sono diretti nella valle di Esraelon, che noi chiamiamo Armageddon, nord Israele, va bene?
Sì.
Allora, intervengono i nemici dell'Anticristo, dei 200 milioni, e c'è guerra.
Ah.
Capito? C'è guerra e lì abbiamo detto, guarda, leggi il verso 18, Apocalisse 9, 18.
Apocalisse 9, 18. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli. Apocalisse 9, 18.
Ecco, qui stiamo parlando, Apocalisse 9. Va bene, qui siamo durante la tribolazione.
Ah.
Prima dell'ira. Quindi prima dell'ira, durante la tribolazione, un terzo degli uomini vengono uccisi.
Sì.
D'accordo? Quindi non muoiono durante l'ira di Dio.
Ok, ok.
Muoiono durante la tribolazione, quindi prima dell'apimento.
E quindi vuol dire che alla battaglia di Armageddon parteciperanno solo due terzi di quei 200,
due terzi.
Di quei 200 milioni?
Sì, 66 milioni punto 6 muoiono, rimangono due terzi.
Uh-huh.
Due volte 66 milioni punto 6.
Ah, ok, non ho visto mai questa differenza.
Ma neanche io. Stamattina stavo pregando e il Signore mi ha mostrato queste cose.
Quindi, ricapitolando, in Apocalisse 9, quando l'Eufrate inizia a prosciugarsi e 200 milioni di soldati stanno preparando di attraversare l'Eufrate, c'è una guerra lì dove un terzo di quelli vengono uccisi, 66,6 milioni.
Intorno all'Eufrate, i nemici dell'Anticristo, che secondo me è l'America e i suoi seguaci, dicono: dove vai? In Israele? No, noi ti fermiamo, guerra. 66 milioni muoiono.
E poi in Apocalisse 16, quando di nuovo menziona che l'Eufrate viene prosciugato, c'è l'ira di Dio qui, il sesto angelo che versa la coppa. Qui invece è una preparazione per Armageddon, dove saranno solo 130 milioni di soldati che parteciperanno, non tutti 200 milioni.
E sì, è logico, perché se 66 milioni e punto 6 sono morti, rimangono circa 125-130 milioni, va bene?
Sì. E posso chiederti una domanda da parte di Mattia, che dice: dopo Armageddon, dove gli uomini marchiati saranno uccisi, distrutti in questa battaglia, ci saranno persone in altre nazioni che non saranno uccisi, ancora marchiati?
Non sono stati uccisi ad Armageddon.
No, non hanno partecipato alla battaglia di Armageddon, però hanno ricevuto il marchio.
E sono lì tranquillamente per conto loro, per il mondo.
Sì, e dice: che fine faranno questi? Aspetteranno la morte per essere buttati nel lago di fuoco, o il Signore in qualche modo li salverà?
Allora, il Signore non li può salvare, perché quelli che hanno ricevuto il marchio della bestia sarebbe contrario alle scritture, Apocalisse 14, 9. Quindi
sì,
non può salvare quelli marchiati. Ora, non è che tutti quelli marchiati sono morti ad Armageddon.
Sì.
Lì sono morti solamente 200 milioni in totale.
Sì. Allora questi che sopravvivono entrano nel millennio, però sono malvagi?
Sì, e muoiono. E muoiono. Come sono morti gli ebrei nel deserto, i mormoratori, che durante i 40 anni sono morti nel deserto. E questi moriranno nel deserto delle loro anime, che hanno rigettato Gesù e ricevuto il marchio. Però la loro discendenza potranno avere dei figli, va bene?
Ah.
E i figli non saranno marchiati. Un po' come i figli degli ebrei morti nel deserto, e non sono morti, sono sopravvissuti e hanno conquistato la terra promessa, no?
Chiede Mattia: dopo la venuta di Gesù, che avrà distrutto anche l'abominazione, cioè l'intelligenza artificiale che l'Anticristo collocherà nel Tempio, queste persone marchiate non saranno più sotto il controllo dei microchip, del marchio?
No.
E quindi, no, di conseguenza...
la piovra non c'è più. Non c'è più il cervellone satanico che opera e controllava e teneva succubi tutti gli abitanti del mondo tramite l'immagine della bestia, eccetera.
E di conseguenza saranno ancora capaci di pentirsi?
Io non credo se hanno ricevuto il marchio. Perché, come ho detto, Apocalisse 14,9 dice di no.
Anche se nessuno controlla più le loro menti.
Eh no, ma la mente non è che conta molto. È l'anima che hanno venduto al diavolo
oltrepassato
il punto di non ritorno.
Ho capito. Quindi se loro potrebbero ancora pentirsi, la parola di Dio non sarebbe veritiera.
E certo.
Questi saranno condannati e basta.
La legge di Dio dice una cosa e allora non sarebbe giusto che quegli altri muoiano al Armageddon e loro vanno in cielo.
Perché hanno venduto l'anima, hai detto.
Certo, l'oltrepassato è il punto di non ritorno. Andiamo magari a Ezechiele 39 e qui c'è qualche scrittura sul soggetto. Verso 4.
Ezechiele 39... verso 4. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi.
Cioè, praticamente questa scrittura è parafrasato al stesso messaggio che di cui parla in Apocalisse 19, che Dio chiama gli uccelli per fare una grande festa, mangiare carne di capitani, eccetera. Giusto? È lo stesso evento.
Sì.
E, allora dice, tu con tutte le tue schiere e i popoli che sono con te ti darò in pasto agli uccelli. Tu chi? L'anticristo. Se studi Ezechiele 38 e 39, vedi che sta parlando dell'anticristo, quella bestia, che qui viene chiamata Magog. Verso 5.
Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore.
Quindi Dio sta dicendo all'anticristo, tu cadrai tra i campi, in aperta campagna, perché io ho parlato, dice il Signore. Allora, e qui c'è una scrittura importante, verso 6.
Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele 39, 4 a 6.
Ecco, allora qui vediamo che Mattia chiedeva quelli che non muoiono in Armageddon. Che succede? Che sono marchiati.
Mm-hmm.
Bene, qui dice il Signore, non dice che saranno distrutti, annientati, scomparsi, come Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, non dicevo. Però dice che lui manderà fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole. Cioè isole, vuol dire più cose. Isole, isola fisica, materiale, oppure quelli che si isolano. Cioè quelli che si isolano in castelli dorati, che vivono in luoghi protetti, eccetera, dice io manderò fuoco su questa gente. Ora non dice che li ucciderà tutti come Armageddon, però dice che li punirà, manderà il fuoco a quelli che abitano sicuri nelle isole e riconosceranno che io sono l'Eterno. Non dice si salveranno, non dice mi daranno la gloria, non dice si pentiranno, riconosceranno.
Quindi Dio manderà fuoco anche in altri posti, non solo in Armageddon per distruggere l'anticristo, ma su tutta la terra dove sono questi seguaci?
Beh, non nello stesso modo. Armageddon, il fuoco sarà per uccidere dal primo all'ultimo.
Sì.
Armageddon moriranno tutti.
Sì.
Non sopravvive neanche uno.
Ok.
E invece in giro per il mondo il Signore li punirà, però non dice che li... diciamo fino all'ultimo.
Dice manderò il fuoco su Magog, per esempio. Questa nazione cosa succederà?
Ora Magog è la Russia, che poi, come le profezie dicono, l'Europa volterà galvana contro il re del sud, contro l'America, e si unirà a Magog, alla Russia, al re del nord, lo vediamo in Daniele 11:21 in su. Tu dicevi che succederà?
Cosa succederà con la Russia se dice manderò il fuoco sulla Russia?
Sì, manderà fuoco, cosa vuol dire? No. Però non dice che distrugge completamente, non ci sarà più la Russia. Infatti nelle profezie del tempo della fine di Daniele capitolo 7 cosa vediamo? Che le vite delle altre bestie furono prolungate. Daniele 7 dice la bestia, cioè l'anticristo, verrà bruciata, distrutta col fuoco. Però le altre bestie ebbero le loro vite prolungate. Allora ci sono molte bestie, no? Lì ci sono quattro bestie. E una bestia è l'anticristo che viene chiamato così. Però le altre bestie sono Babilonia, la Siria, Medo-Persia e Roma. Dice le loro vite furono prolungate. Dice. Cosa vuol dire? Vuol dire che entreranno queste nazioni, questi territori, entreranno a vivere prolungatamente dentro il millennio, mentre invece la bestia, il suo corpo fu arso. Dove, quando, come in Apocalisse 19:20, la bestia viene bruciata insieme al falso profeta. Però le altre bestie ebbero la vita prolungata, entrarono nel millennio, quindi Magog, l'Europa, Assiria, Egitto, le altre bestie appunto, ebbero la vita prolungata. Sono nazioni che vivranno nel millennio. Infatti questo puoi collegare a Zaccaria 14 che appunto dice che dopo che Gesù torna Armageddon eccetera, tutte le nazioni devono andare a mandare dei delegati a Gerusalemme ad adorare il re che è Gesù Cristo. E poi dice se la nazione d'Egitto non viene io non darò la pioggia, quindi non pioverà sull'Egitto, finché si svegliano e vengono ad adorare Dio a Gerusalemme, da quei nemici ebrei. Dovrà andare lì, umiliarsi e riconoscere che Dio non è Allah, non è Confucio, non è qualche Dio indù, è Gesù Cristo.
Amen. Apocalisse 16:13. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Apocalisse 16:13-14. Fratello Giuseppe, chi sono questi tre? Cosa fanno insieme? Il dragone, la bestia, falso profeta? Dalla loro bocca escono spiriti immondi? Che terribile immagine questa.
Poi stiamo trattando di diavoli, capito? Assomigliano a tre rospi. E questi qui sono tre spiriti satanici principali che, con i quali il diavolo inganna e ancor più ingannerà il mondo negli ultimi giorni.
Chi sono esattamente?
Chi sono esattamente? Cioè, Dio ce l'ha detto, lo ha scandito. Cioè sono lo spirito del grande politico anticristo che ingannerà il mondo politico. Il grande religioso che ingannerà il mondo religioso. Come già da anni lo spirito del mondo va preparando un'unica religione mondiale chiamata appunto l'ecumenismo. E terzo il dragone, il diavolo, che questi qui, queste due figure che la parola chiama bestie e che ritroviamo nel loro luogo di appartenenza eterna, nel fuoco, quindi Apocalisse 19:20, Apocalisse 20 verso 10, li vediamo lì, bestia, falso profeta. Queste bestie hanno il compito di, diciamo così, traghettare al dragone tutte le anime nel mondo che hanno respinto il Salvatore di Dio, Gesù Cristo, e ricevuto il marchio. Il loro compito è di portare il mondo a Satana, affinché lui li porti all'inferno. Ci siamo?
Sì.
Questa è la storia.
E allora, la bocca del dragone, la bocca della bestia, la bocca del falso profeta? Cosa rappresentano?
Sono i media, sono la bocca del diavolo, sono demoni questi qua. Cioè, il mondo, la politica, la falsa religione, i falsi preti, le banche. Cioè tutti i marchingegni che Satana si serve per ingannare il mondo.
Ah.
Quindi dalla bocca escono questi spiriti. Quindi uno, quello religioso, esce lo spirito di religione. Quello d'anticristo esce lo spirito di politica, e, insomma, bugie, una fiumana di bugie che travolgono il mondo. Se tu vedi, ti guardi intorno al mondo oggi, la gente non sa come barcamenarsi, si sguazzano nelle bugie, non c'è una cosa che non è falsa, non c'è una politica, non c'è una pubblicità, non c'è un'ideologia comunista, fascista, destra e sinistra che non è falsa.
E quindi ingannano il
mondo. La bocca del diavolo sono le televisioni, i media, i social, tutto, qualunque cosa che non c'è Gesù Cristo, per la gloria di Cristo. E quella è la bocca dei tre demoni.
E ingannano il mondo con un linguaggio politico, linguaggio religioso, quello che si applica a ciascuno. Questi sono pronti ad ingannare. E dice che le bugie che escono sono demoni, sono spiriti di demoni,
sono
quello
demoni.
Che dicono loro.
Demoni. Cioè, sono i tre demoni principali del mondo, il diavolo, l'anticristo, il falso profeta, la loro trinità.
E dice che fanno prodigi?
Fanno prodigi, dice così, appunto Apocalisse 13 dice che il falso profeta ingannerà il mondo con i miracoli che lui può fare nel cospetto della bestia per dare la gloria alla bestia. Quindi ci sarà forse, vedremo, cioè come abbiamo visto i maghi d'Egitto che facevano miracoli davanti a Mosè, Aaron e davanti al faraone per ingannare. E il diavolo fa piccoli miracoli affinché chi non segue la parola, chi non segue lo Spirito Santo, inciampa. Gloria a Dio.
Qui siamo nella sesta coppa dell'ira di Dio. Abbiamo visto nel verso 12, siamo ancora in questa sesta coppa che tu hai spiegato è una preparazione per la battaglia di Armageddon. Infatti nel verso 14 dice che questi vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Questa è la stessa guerra di Armageddon?
Sì.
Lo stesso evento, quindi.
Lo stesso evento. Andiamo alla scrittura seguente, Apocalisse 16, 15.
Apocalisse 16, 15.
Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciare così vedere la sua vergogna.
Apocalisse 16, 15. Questo è Gesù che sta parlando o Dio? Chi parla?
Io vengo come un ladro.
Ah, è Gesù?
Questo è Gesù.
E a chi parla?
Sta parlando ai cristiani, sta parlando al suo popolo. Perché durante l'ira di Dio, il popolo di Dio sarà... avremo ancora qui un popolo di Dio. Gli ebrei, per esempio, che si convertono dopo il rapimento.
A quelli appena convertiti?
Appena convertiti.
Perché il resto sono stati rapiti?
Sì.
Ok.
Però non è che il regno di Dio si ferma, perché è arrivato l'anticristo. Mm-hmm. La grazia di Dio continua.
E cosa vuol dire Gesù? Che è un modo simbolico di parlare, ma cosa significa custodire le tue vesti per non andare nudo e non lasciar così vedere la tua vergogna?
Beh, qui c'è del letterale e c'è anche del simbolico.
In che senso?
Le vesti, cioè vuol dire, cioè come la sposa di Cristo che è vestita di lino, sicurati che le tue vesti sono state lavate nel sangue di Cristo. Però c'è anche un piccolo parentesi, dice che dice non andare nudo, non lasciare così vedere la sua vergogna. Quindi Gesù sta dicendo che andare in giro nudi o seminudi è una vergogna. Oggi invece è una gloria andare per le strade, manifestare le ideologie sessuali di qui. Io sono stato liberato sessualmente, quindi adesso sono qui con le mutande abbassate perché io sono libero. Non, so, non siete liberi, voi siete...
una vergogna.
Oppure oggi c'è la moda che, sai, i giovani devono vestirsi come prostitute perché sennò non sono alla moda. Mm-hmm. Quindi voglio fare una parentesi. Attenzione, donne e giovinastre, che vi piace andare attorno seminudi, provocare i deboli. Qui il Signore dice che la nudità, cioè la nudità che non glorifica il Signore, a differenza che tra le coppie sposate, chiusa parentesi, cioè, facendo così state lasciando vedere le vostre vergogne, dice Gesù. Ci si può vestire modernissimi, ma senza provocare i poveracci che possono essere nella debolezza. Ci
sì,
siamo?
Sì,
ho voluto
sì.
Cogliere questa... una parentesi.
Sì, quindi si applica alle vesti spirituali, ma anche,
sì,
anche molto bene a quello che facciamo sulla terra.
Tutte e due, no? Non andare in giro sconci, conciati come... perché la moda è così, mi devo mettere un anello nel naso perché sennò non sono alla moda. Ma tu te lo puoi mettere, ma non è la moda di Dio, però.
Sì.
Io non vediamo Gesù con un anello al naso nel Nuovo Testamento, neanche gli apostoli.
Giusto.
Ma è la moda. Vabbè, fa come ti pare. Sei libero di farlo. Nessuno ti ferma. Però non mi venire a me a dire che è una cosa giusta. Sarà giusto per te, non per me, non per la Bibbia.
Giusto, sì. Sì.
Guarda, saltiamo al verso 16.
Apocalisse 16, 16. E li radunarono in un luogo in ebraico detto Armageddon. Apocalisse 16, 16.
Guarda, lì dovresti avere delle foto e una cartina geografica di dove si trova Armageddon.
Sì, sì.
Allora, sulla destra c'è una cartina di le zone coltivate in Israele e in mezzo, proprio questa è la valle di Armageddon, o meglio detto sulle cartine geografiche, si chiama Israelon e Jezreel. E qui vediamo che c'è Armegiddo. Cioè come un monte che poi non è un monte neanche naturale. È la città di Megiddo che è stata distrutta 27 volte e riedificata 27 volte.
Mm-hmm.
La città nel mondo che più è stata distrutta, perché questa era una città, Megiddo, che controllava l'entrata in Israele da parte della Siria e viceversa. E quindi chi controllava questa città controllava l'entrata.
Uh-huh.
E allora ogni volta che cambiava un regime, una potenza, lo distruggeva e ne costruiva un'altra.
Wow.
Allora, alla sinistra c'è una cartina lì, no?
Sì.
Che vedi il lago di Galilea,
sì.
Capernaum, e poi sulla sinistra vedi la Galilea, e ci sono la valle di Esraelon e la valle di Jezreel. E nel mezzo, proprio lì vedi Megiddo, vedi Megiddo?
Sì.
Che è da lì che prendiamo il nome Armageddon.
Mm-hmm.
Cioè Armageddon è un po' una via di mezzo tra Megiddo e Esraelon. Quindi è Ar Megiddo, perché Ar vuol dire monte in ebraico. Mm-hmm. Quindi Ar Megiddo, il monte mm-hmm. di Megiddo. E allora Armegiddo Israelon, Armegiddo on, Armageddon. Ci siamo?
Sì.
Sì. Spiegato veloce.
Apocalisse 16:17. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio del cielo, dal trono, uscì una voce che diceva:
è fatto.
Apocalisse 16:17. Fratello Giuseppe, questa è la settima coppa dell'ira di Dio. A cosa si riferisce quando dice è fatto? Di cosa parla?
Si riferisce che la settima coppa, dal momento che la versa, non succede niente. È l'inizio della fine. Quindi versa la coppa, subito dopo c'è un terremoto, se vedi. Giusto?
Sì, e poi?
Capitolo dopo, distruzione di Babilonia. Praticamente la settima coppa è un annuncio. È fatto, cosa è fatto? L'annuncio di questi eventi che arrivano.
Ah.
Il terremoto, la grandine, tutto il finale di Apocalisse 16.
Leggiamolo?
Leggiamolo.
Apocalisse 16:18. Allora ci furono voci, tuoni e lampi e ci fu un gran terremoto di tale forza ed estensione di cui non ci fu mai l'eguale da quando gli uomini vivono sulla terra. La grande città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero. E Dio si ricordò di Babilonia la Grande per darle il calice del vino della sua furente ira.
Adesso lo vedremo nei due capitoli seguenti, 17 e 18, distruzione di Babilonia, che io interpreto questa distruzione dell'America, che fino adesso ha fatto la guerra a favore di Israele, per difendere Israele. Però ecco che il Signore usa l'Anticristo. Prima di giudicare l'Anticristo, userà l'Anticristo per giudicare l'America e distruggerla. Apocalisse 17, 18, così lo vedo io.
Verso 20. E ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati.
Quindi le isole, attenzione, queste isole, specialmente i paradisi fiscali, dove tutti i ricconi vanno a imboscare i soldi. Ogni isola fuggì. Perché evidentemente qui parla di un terremoto che chissà che maremoto, che tsunami, chissà cosa succede.
E cadde dal cielo sugli uomini una grossa grandine dal peso di un talento, e gli uomini bestemmiarono Dio per la piaga della grandine, perché era una piaga veramente grande. Apocalisse 16:18-21.
Ok.
Wow. Qui ci sono tante cose che dobbiamo capire. Prima di tutto, io mi aspettavo che questa ultima coppa dell'ira di Dio, la settima coppa, fosse la battaglia di Armageddon, perché la sesta coppa, hai detto, era una preparazione per la battaglia.
Sì, è la coppa di Armageddon. Solo che Armageddon non è l'unico elemento che questa coppa contiene.
E cosa contiene questa
contiene
settima coppa?
Contiene il terremoto che divide la grande città in tre parti, l'America, e contiene la distruzione alla fine dell'America, capitoli seguenti, 17 e 18.
Ma continua la coppa?
Sì, questa,
non si ferma
questa,
qui.
Sì, questa è la coppa. La coppa termina in Apocalisse 20, verso 1, che il diavolo è imprigionato.
Uh-huh.
Ma dal capitolo 16, 17, 18, 19 e Apocalisse 20, verso 1, è contenuta nella settima coppa. Questa coppa contiene un sacco.
Ah, okay,
per questo che dice è fatto. Cioè, dopo di questo non c'è più niente da fare. C'è il millennio, il regno di Gesù Cristo sulla terra attraverso noi, suoi santi.
Ho capito. Quindi iniziamo qui dal verso 18, dove inizia la settima coppa, la settima ira di Dio, dove ci sono voci, tuoni, lampi e un grande terremoto. Forte, potente come mai prima. Dove sarà questo terremoto?
Il terremoto sarà in tutto il mondo.
Ah sì?
Sì, in tutto il mondo. Però l'epicentro sarà in America. Perché dice la grande città fu divisa in tre parti.
Verso 19, sì.
Sì, e appunto, essendo l'America sconquassata da un tale terremoto, le sue difese satellitari non funzionano più. E allora l'anticristo coglie la palla al balzo, che fino allora non aveva potuto distruggere l'America, neanche l'America lui, perché Magog, la Russia e l'America hanno questo sistema di mutua distruzione. Tu distruggi me, automaticamente io distruggo te. Però con questo terremoto che sconquassa tutte le difese satellitari dell'America, l'epicentro è lì che si spacca in tre parti, non è l'Europa, non è Magog, non è Israele. E allora l'Anticristo dice: ok, le difese non funzionano più, i sottomarini nucleari circolano in giro per i mari, non sanno cosa succede, e allora attacchiamo adesso. Schiaccia il bottone e lì entra in azione Apocalisse 17-18 e l'America diventa un deserto atomico.
Sì, quindi hai detto che questo terremoto sarà a livello mondiale e per questo magari dice le città delle nazioni caddero. E per questo che...
Sì, io li vedo come queste palazzine, questi... lì praticamente in parabola sta parlando dei grattacieli, sta parlando di New York, Los Angeles, San Francisco.
Però solo in America?
No, tutto il mondo. Dubai, cioè ovunque ci sono grattacieli, le città delle nazioni caddero. E cos'è che c'è da cadere nelle città? Sono i grattacieli, le palazzine, 10 piani. E lì è una strage, un'ecatombe mondiale. Solo che i cristiani di quel tempo, lo Spirito Santo dirà loro cosa fare. Come Spirito Santo dice a noi, questi tempi andate nelle campagne, procurate le galline, 2 capre per il latte, procuratevi animali da campagna, non dovete dipendere da supermercati che vi vendono veleno e anche a caro prezzo.
Sì, quindi è una buona idea uscire dalle grandi città.
Ecco.
Dice: la grande città fu divisa in 3 parti, Dio si ricordò di Babilonia la grande. E hai detto che questo lo studieremo anche in Apocalisse 18, nel prossimo capitolo?
Sì, lì è tutto lì il punto, 17-18.
Che hai detto anche: questa è l'America, però dovrai spiegarlo perché.
Babilonia è l'America, perché? E c'è un motivo, molti motivi, e li studieremo appunto nel prossimo capitolo.
Ok. E poi dice: ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati. Questo è letterale?
Letterale. Ci sarà, e capirai, un terremoto così, caro mio, ci saranno tsunami. L'Olanda, le terre basse, il Belgio, molti di questi scompariranno, e non solo quelli. Tutte le terre basse saranno tsunami, alluvionate. Cioè, wow. Quando praticamente alla fine di Armageddon, da 8 miliardi di abitanti che siamo adesso, allora saremo, vedremo. Io non so se rimarrà molto, sai. Non so se rimarrà. Tra quelli rapiti che siamo noi e quelli, diciamo, distrutti così, 200 milioni che spariscono lì dal Armageddon, i terremoti, i tsunami. Chissà se rimane 0,5 miliardo, 1 miliardo. Poi guerre atomiche, Apocalisse 9,6 dice che la gente cercherà la morte, ma la morte fuggirà da loro, cercheranno di morire ma non potranno. Io questi qui li vedo contaminati da radiazioni atomiche negli ospedali, e che vogliono, non possono dormire notte e giorno. Un po' basta studiare che è successo dopo Hiroshima, Nagasaki, e la gente è tutta piena di bende dalla testa ai piedi, e molti morivano dopo 6 mesi, dopo 5 mesi. Insomma, arriva l'inferno. Infatti queste guerre atomiche, fratelli, arriveranno prima del rapimento. Ascoltate bene, fratelli, quello che lo Spirito Santo ci dice. Sta dicendo ad Elia: spostati, Elia, vai a Sarepta. Vai, ma lì non c'è cappuccino, non c'è spaghetti, lì non ci sono molti soldi. Stolto. Quelli che non possono spostarsi, non possono andare in un posto di rifugio, che non possono veramente, confidano nel Signore e il Signore li proteggerà o li prenderà in cielo come Marte, uno o l'altro. Ma quelli che potrebbero spostarsi e non vogliono, quelli lì non è che il Signore li benedirà per quanto riguarda la protezione. Va bene, leggi Salmo 91:1. Grazie.
Salmo 91:1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente.
Ecco, cioè, chi abita al riparo dell'Altissimo? Sono solamente il popolo di Dio ubbidiente, ma i negligenti, quelli che ascoltano i falsi profeti nelle chiese, che dicono, c'è la grazia, tranquilli, state qui a battere le mani e non vi dimenticate il Vangelo di prosperità, le bustarelle avanti. E questi qua, come fa Dio a proteggere se non obbediscono? Mm-hmm, mm-hmm. Se Elia non obbedisce e non va a Sarepta, come fa Dio a proteggerlo?
Sì, quindi vengono tempi terribili.
Bene, se c'è qualche altra domanda...
Magari domani.
E domani però e attacchiamo il prossimo capitolo 17.
Lì ho tante domande. Sì.
Signore Gesù, benedici i fratelli che ascoltano.
Amen.
Spero che ho reso le cose chiare, Signore. Se non sono chiare, perdonami, Signore Gesù. E io ho molta strada da fare, Signore. Grazie, grazie, Signore. Il Signore mi ha dato delle rivelazioni proprio oggi, cose che non vedevo prima. È chiarissimo. E non è che c'è da chiarissimo neanche adesso, però Spirito Santo ci illumina di passo in passo. Voglio ringraziare il Signore per quello.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, vi amo tanto, vi benedico, vi abbraccio.
Amen.
Studiate la parola, predicate la parola, vivete la parola. Amen.
Nel nome di Gesù.
Un bacio e un bacione.
Il Signore sia con voi sempre. Ciao, fratelli.
Amen.